così piena, quindi tanti cittadini, spero che sarà così anche in futuro. Prima di iniziare la seduta consigliare volevo salutare il nostro nuovo segretario, il dottor Olivieri. È stata una scelta, io credo, felice e importante, nel senso che è una persona di grande esperienza che ha già fatto ha lavorato in diversi posti anche molto più importanti rispetto a noi, insomma molto più grandi, quindi ha fatto esperienze importanti, quindi siamo sicuri che riuscirà a darci un apporto, insomma, importante anche per quanto riguarda il discorso macchina comunale e quant'altro. Io gli passo la parola in modo che magari si presenta, insomma, lui stesso.
Dunque schiaccio qui, buonasera, ecco, ringrazio intanto il sindaco della presentazione, appunto mi presento velocemente per non portar via tempo ai lavori del Consiglio, però è giusto che insomma almeno ci si conosca. Io sono Olivieri Lorenzo, assumo l'incarico e sono lieto di farlo qui a Castano Primo sostanzialmente dal 1° di ottobre, insomma. E tenete conto che l'incarico viene assunto in convenzione con altri due comuni che sono Arconate e Vanzaghello. Queste scelte ultimamente sono dettate un po' da necessità di bilancio, da bisogno anche di razionalizzare un pochino le risorse in generale. E in tutto questo però il comune di Castano avrà la funzione di comune capofila e presso il quale svolgerò il servizio in misura prevalente, diciamo per essere matematici nella misura del 50%. Posso dire quindi di aver accolto con molto piacere l'incarico di segretario. Sapete che i segretari comunali sostanzialmente hanno una funzione di assistenza agli organi del comune, quindi consiglio, giunta, sindaco e coordinamento della macchina comunale, in particolare delle posizioni organizzative, cioè dei capi area, e quindi ha questa funzione di mettere insieme l'indirizzo politico e le scelte politiche con l'attuazione gestionale. Questo è il compito gestionale principale del segretario. Ovviamente in tutto questo la legge ci chiede anche di garantire che tutta l'azione avvenga nel rispetto della legge e dei regolamenti. Quindi il mio compito sarà sostanzialmente supportare, assistere a questo fine. Ovviamente siamo di fronte a un sistema legislativo in continua mutazione ed evoluzione, quindi la sfida è notevole, però insomma ce la mettiamo tutta. Ripeto, quindi sento la responsabilità dell'impegno, ringrazio ovviamente l'amministrazione della fiducia accordata alla mia persona e sicuramente porrò il mio impegno massimo perché Castano, l'amministrazione e la comunità abbia i servizi e comunque diciamo tutte le risposte dell'amministrazione nella miglior qualità possibile con le risorse che abbiamo. Bene.
A questo punto potremmo partire con l'appello, sì. Quindi prego dottore.
Ci mancherebbe, prego.
Sì, sì.
Piacerissimo.
Bene, benvenuto dottor Olivieri, mi auguro di poter collaborare, anche se sono un rappresentante della minoranza, di certo. Poter collaborare e per avere tutte quelle delucidazioni ai fini legislativi, ovviamente non politici, e di instaurare una collaborazione in modo tale sì. Da finalizzare agli obiettivi che lei poc'anzi ha detto. Buon lavoro e vedremo nel futuro.
Bene, grazie intanto. Bene, allora l'appello canonico. Ah, altro saluto giustamente.
Due sole parole. È sfuggito che il dottor Olivieri era già conosciuto alla città di Castano Primo perché già qualche passaggio l'aveva fatto, per cui un in bocca al lupo, siamo certi della sua professionalità e competenze, quindi sicuramente darà una mano a questa amministrazione.
Rinnovo anch'io l'augurio, un doppio augurio. Uno di lavorare bene nel rispetto della normativa, delle leggi e dei regolamenti comunali, e l'altro augurio è di non scappare fra qualche mese, perché qui a Castano siamo abituati a un turnover continuo con i segretari comunali.
Prego. Allora, quindi cominciamo, come dicevo, l'appello. Allora, Giuseppe Pignatiello, presente. Calloni Dario, Bonalli Carola, Fusetti Luca, Canziani Costantino, Baggini Maria Gabriella, Ramponi Elena, Loccati Laura, Bismara Cristina, Gaiera Sabrina, presente. Zanatta Marco, Osellame Andrea, presente. Canziani Adriano, presente. Boscarini Tiziano, Colombo Roberto, presente. Griffanti Fulvio. Quindi siamo in 16 perché c'è un consigliere dimissionario, comunque c'è il numero legale ovviamente.
Allora, il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione dei verbali 34, 35 e 37 della seduta consigliare del 31 luglio e numero 42 della seduta consigliare del 4 agosto 2014. Se c'è qualche intervento, se c'è qualcosa da dire, prego.
Per la 42 avevo mandato una correzione, sì, mancava infatti una S molto importante.
No, certo, infatti ho qui il
la se sua, si può fare una correzione.
Verrà naturalmente modificato, inserito all'interno.
Perché
senza nessun tipo di problema.
La frase non aveva senso.
No, certo, ci mancherebbe altro. Sì, sì.
Proviamo con la modifica.
Certo, proviamo con la modifica direttamente.
La delibera numero 34, però è una parola detta dal sindaco. Io ho guardato, ho letto. Cioè il sindaco specifica che non sono stati ancora definiti i dettagli, ma che la registrazione dovrebbe avvenire internamente senza far ricorso all'Eterno. Di Eterno ce n'è uno, probabilmente era esterno, giusto?
Se non ci sono altri interventi, nessun altro intervento, penso che possiamo mettere in votazione, quindi con le modifiche indicate. Chi è favorevole all'approvazione del verbale? Quindi tutti favorevoli, contrario, nessuno? Ok, astenuti nessuno.
Bene.
Allora, secondo punto all'ultimo del giorno è. Ah sì, prego, la mozione.
Volevamo presentare una mozione, ovviamente stasera la leggeremo e sarà oggetto nel prossimo ordine del giorno. Mozione a sostegno del referendum consultivo per la Regione Lombardia a statuto speciale. Premesso che la libertà, l'autonomia e l'autogoverno sono la base di una democrazia vera, funzionante ed efficiente, che induce gli Stati ad articolarsi secondo i principi del multilevel governance. L'autonomia politica e amministrativa delle Regioni è un valore di rango costituzionale, articolo 5 della Costituzione. Collocata tra i principi fondamentali della Carta e prevede che la Repubblica riconosca e promuova le autonomie locali, adeguando i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Ottenere una maggiore autonomia regionale è oggi la miglior soluzione per contrastare la crisi economica, facendo leva sulla virtuosità di Regione Lombardia e per applicare essenziali meccanismi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della cosa pubblica. La Lombardia ha sempre dimostrato una diffusa sensibilità per l'applicazione dei principi di autonomia e di autogoverno, articolo 1, 2, 3, 6 e 7 dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia. Le Regioni a Statuto speciale, dotate di un'autonomia più accentuata e flessibile rispetto alla Regione a statuto ordinario, hanno la possibilità di adattare le loro scelte istituzionali in relazione alle caratteristiche economiche e sociali del proprio territorio. Il territorio, come indicato in molti studi e analisi politologiche, è e rappresenterà sempre di più nel prossimo futuro il contesto privilegiato dove si decideranno le politiche pubbliche per i cittadini, dove l'autonomia è un'esperienza consolidata, i servizi resi alla comunità sono più efficienti ed è più semplice e diretto il rapporto con i cittadini. Rilevato che le regioni a statuto speciale godono di particolari forme di autonomia e di autogoverno, che si concretizzano, tra le altre, nell'attribuzione di materie di potestà legislativa per la disciplina di specifici ambiti di particolare attinenza al territorio regionale. La dimensione economica, produttiva e sociale è un concreto elemento che determina la diversità della Lombardia, come lo furono a suo tempo valori quali la lingua, la cultura, la storia e le tradizioni per quelle regioni o province cui fu riconosciuta la specialità da parte dell'Assemblea Costituente all'inizio del 1948. Una delle più accreditate agenzie di rating, Moody's, ha recentemente riconosciuto che le performance della Lombardia sono migliori di quelle dello Stato centrale ed equiparabili a quelle della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma di Bolzano, che godono entrambe della specialità. Il residuo fiscale pro capite dei cittadini lombardi risulta essere quello più alto d'Italia, pari a oltre 6.000 euro per persona all'anno. Le regioni a statuto speciale gestiscono in proprio una percentuale variabile di fiscalità che va dal 75% del Friuli Venezia Giulia al 100% della Sicilia, in applicazione del principio ormai riconosciuto dalla dottrina che le risorse rimangono sui territori dove sono state generate. Rilevato altresì che i requisiti sopra indicati configurano una realtà speciale sotto il profilo storico, politico, amministrativo, economico e sociale, rendendo la Lombardia pienamente idonea ad avanzare richiesta di maggiore autonomia ai confini del federalismo rispetto allo Stato centrale. Considerate inoltre che la Regione Lombardia ha attuato un contenimento della spesa pubblica realizzando tagli significativi ai propri costi di andamento. Ad esempio, il costo della giunta regionale è di solo 45 euro per cittadino. Al contrario, in altre regioni si realizzano spese nell'ottica delle tre cifre decimali. Negli ultimi 15 anni si è conseguita una diminuzione di dipendenti pubblici pari al 30%, ovvero l'apparato dirigenziale è stato ridotto per il 54%. Tali operazioni hanno conseguentemente condotto ad una minor spesa per le casse regionali e perciò per il contribuente lombardo. Oltre a ciò, sempre in un'ottica di spending review, le spese di funzionamento del Consiglio regionale hanno subito una drastica riduzione della percentuale del 50%, portando a 1,40 euro pro capito il costo della politica Regione Lombardia e del bilancio della sanità, voce preminente delle spese regionali, segna un pareggio, caso unico tra le regioni d'Italia. In relazione ai rapporti intercorrenti tra le regioni e le piccole e medie imprese, si sottolinea che la Lombardia non ha debiti con attività locali e che il pagamento delle fatture con i propri fornitori si attua entro 60 giorni, a differenza delle altre realtà italiane. Tutto già premesso, questo Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a sostenere con ogni mezzo e strumento istituzionale a propria disposizione la proposta di referendum consultivo sulla specialità di Regione Lombardia, attualmente in discussione presso il Consiglio regionale della Lombardia per l'ottenimento di forme particolari di autonomia politica e amministrativa della Regione, ad incoraggiare all'interno della propria comunità locale un dibattito aperto e trasparente in ordine alle regioni di fondo che sostengono tale prospettiva e ai benefici che una speciale autonomia porterebbe alla Regione e più in generale a tutto il territorio lombardo. Ad inviare copie del presente atto alla Presidenza di Regione Lombardia, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nonché al Presidente della Seconda Commissione consigliare Affari istituzionali. Si richiede cortesemente di inserire la sopracitata mozione nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Grazie.
Ok.
Ai sensi dell'articolo 11 le pongo anch'io, però verbalmente, oralmente, le pongo due interrogazioni, che poi sono due raccomandazioni. Una, se la Giunta si è accorta che il passaggio che va alla linea 1 delle ferrovie Nord Milano, passaggio provvisorio, è completamente al buio. Questo lo dico perché è stato segnalato diversi pericoli per i pendolari. La linea 1 è quella che va a Novara, in pratica,
sì, sì.
Perché l'altra linea è via Ariosto, che dovrebbe già essere parzialmente illuminata, giusto?
Sì, sì, sì.
L'altra interrogazione è se non ritiene il Sindaco che si debba affrontare il problema sicurezza con un consiglio comunale, con una relazione del comandante dei vigili e una relazione anche dei carabinieri, come era stato fatto nel passato, come era stato fatto nel passato con l'assessore che l'ha preceduta. Io credo che sia importante, e farlo probabilmente anche aperto sarebbe, almeno sentiamo anche quali sono i problemi veri dei cittadini, soprattutto che abitano in una certa zona.
Va bene, io prendo insomma queste indicazioni e poi nel prossimo Consiglio Comunale ne parleremo di sicuro. Diversi dei punti di cui sta parlando lei in realtà verranno già trattati oggi nell'interrogazione presentata dal Comitato per Castano, poi comunque la possibilità di intervenire, di parlarne, eccetera, c'è sicuramente, non ci sono problemi, insomma, vedremo come muoverci. Allora, a questo punto io passerei al secondo punto all'ordine del giorno, che è praticamente la proposta di surroga, cioè la surroga del consigliere comunale dimissionario. Quindi accertato che, dato atto che delle dimissioni della carica di consigliere comunale presentata dal signor Rudoni Franco il 1 ottobre 2014, è accertato che il seggio durante il quinquennio risultante vacante deve essere in qualche modo ristabilito, visto il verbale dell'operazione per l'elezione diretta del sindaco, dal quale si evince che il primo nominativo dei candidati non eletti nella lista numero 1 Forza Italia è quella del signor Franco Gaiara, nato a Castano Primo il 23 febbraio 51 e residente a Castano Primo in via dei 1006, il sindaco invita il Consiglio Comunale a provvedere alla surroga del dimissionario all'insediamento del nuovo consigliere. Penso che non ci siano problemi in merito, insomma, se qualcuno vuol dire qualcosa, altrimenti passiamo subito alle votazioni. È presente. No, prima facciamo la votazione, poi dopo...
Facciamo la votazione perché è come la convalida, quando fate la convalida degli eletti, allo stesso modo, diciamo, esatto, se ci fosse una causa di incompatibilità o di diciamo ineleggibilità di cui siete a conoscenza, lo dite. Siccome non c'è, il Consiglio collegialmente vota la surroga. Sì.
Ok, possiamo passare direttamente alle votazioni. Chi è favorevole? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Quindi invito il consigliere... immediata eseguibilità, scusate, chi è favorevole, contrario, nessuno, astenuti, nessuno, quindi invito il consigliere Gaiara a entrare a far parte del consiglio. Certo. Allora, mentre il consigliere prende posto...
Permette una battuta da fare, non è una okay. New entry, è una old entry.
No,
buon lavoro.
Io... prima di lasciare la parola al consigliere Gaiara volevo insomma augurargli buon lavoro, spero che sono sicuro che sarà appunto una buona collaborazione, quindi ognuno nei suoi ruoli penso che potremo collaborare e lavorare insieme per il bene dei cittadini dei castanesi. Prego.
Grazie sindaco, un saluto, un ringraziamento per l'accoglienza a tutto il consiglio comunale, al sindaco, al vice sindaco, agli assessori, al segretario, a tutti i consiglieri. Sì, lo so che qualcuno dirà ancora sei qua. Io dico sono qua ancora perché credo che l'impegno per il paese, per Castano, si possa svolgere tranquillamente anche dei banchi della minoranza se uno ha in sé la passione, la voglia, la disponibilità a farlo, e questo credo che sia una delle cose che mi appartiene. Grazie.
Allora, se nessuno ha qualcosa da dire, ok, possiamo passare al punto 3 all'ordine del giorno, che è l'approvazione delle modifiche al regolamento per la gestione dell'asilo nido. Allora, a questo punto all'ordine del giorno devo fare un preambolo, dato che c'era da fare questo consiglio comunale, insomma, per il discorso per le dimissioni, insomma, del consigliere Rudoni, abbiamo pensato di cercare di trovare, insomma, di inserire qualcosa di cui già avevamo parlato, avevamo discusso, eccetera, che ci sembrava importante inserire, eccetera, appunto questa modifica al regolamento dell'asilo nido. Abbiamo fatto una commissione regolamento, abbiamo fatto la conferenza dei capigruppo e abbiamo trattato l'argomento con i consiglieri di maggioranza e di minoranza, con i capigruppo, eccetera. Sono stati evidenziati degli aspetti che ci sembrava giusto approfondire e li abbiamo approfonditi grazie anche all'ottimo lavoro che è stato fatto dall'ufficio in brevissimo tempo con una relazione che è stata inviata ieri a tutti quanti i consiglieri. Nonostante tutto però, visto anche il clima di collaborazione che si è creato all'interno di questi incontri, di questi confronti, e visto anche il bisogno che potrebbe esserci da parte di qualcuno di meglio approfondire alcuni aspetti, io e la maggioranza abbiamo deciso di ritirare il punto all'ordine del giorno in maniera tale da poterne poi ridiscutere con tutti, di poter vedere magari se ci sono delle altre modifiche da poter inserire e di poterlo presentare nel prossimo Consiglio Comunale. Volevo poi, l'unica cosa che volevo dire, poi dopo passiamo al punto 4, volevo cogliere l'occasione per ringraziare il consigliere capogruppo Griffante e il consigliere capogruppo Canziani che hanno veramente avuto un comportamento collaborativo che insomma, hanno sviluppato un'attività che veramente mi è piaciuta e mi ha aiutato nell'attività e ci ha aiutato nell'attività che stiamo svolgendo. Quindi grazie di questo e appunto, possiamo passare al punto successivo. Punto 4 all'ordine del giorno è l'interrogazione sul livello di sicurezza nel territorio comunale sull'attività di contrasto ai furti in abitazione e alla microcriminalità presentata dal gruppo consigliare Castano al Centro. Prego, consigliere Colombo.
Il sottoscritto consigliere comunale. Registrata una crescente inquietudine tra i cittadini di Castano Primo e in particolare dei residenti nella cosiddetta zona nord, riferita alla percezione di un aumento dei furti nelle case e degli episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e di microcriminalità in genere. Percepito un clima di crescente preoccupazione, spesso condivisa anche dalle istituzioni scolastiche, dalle famiglie e dai singoli cittadini, in merito alla sicurezza nei parchi, nelle aree pubbliche, in alcuni punti specifici del territorio, come ad esempio le zone limitrofe a Santuario Madonna di Grè, ai nuovi passi della linea ferroviaria, nonché nella zona boschiva nei pressi della Cascina Saronna. Tanto da evidenziare la frequentazione, da evitarne o comunque limitare la frequentazione e la fruizione da parte della cittadinanza. Considerato il pericolo che l'attuale crisi economica possa spingere un maggior numero di soggetti verso l'illegalità, e al fine di fare chiarezza sulla reale situazione e di conoscere anche e di valorizzare le azioni che le istituzioni preposte mettono in atto per contrastare suddetti fenomeni, interroga il signor Sindaco per conoscere se si è riscontrato negli ultimi mesi un reale aumento dei furti in abitazione, fatti di spaccio di sostanze stupefacenti e in generale di episodi di microcriminalità nel territorio del Comune di Castano Primo. Punto 2. Se l'amministrazione comunale consideri allarmante tale situazione alla luce dell'attività ordinaria di prevenzione e repressione sviluppata dalle istituzioni preposte. Punto 3. Se in accordo con l'amministrazione comunale sono state predisposte da parte delle forze di pubblica sicurezza azioni di maggior presidio del territorio e quali sinergie tra i suddetti organi siano state sin qui poste in essere. 4. Se l'amministrazione comunale intenda favorire e promuovere attività di aggregazione di cittadini nei parchi e nelle aree pubbliche, volte a costituire una sorta di presidio civile per arginare frequentazioni e comportamenti indesiderati. 5. Se si è in possesso di dati riguardanti il numero dei residenti nel comune di Castano Primo colpiti da reati descritti e se tale dato testimonia un aumento del numero di cittadini che, come singoli o gruppi, passano all'illegalità. 6. Qual è la situazione operativa e gestionale del servizio di videosorveglianza comunale, utile strumento di controllo del territorio? Quante telecamere sono in funzione? Quanta in manutenzione? Se sono previsti eventuali ampliamenti del servizio? Chi è responsabile della gestione del servizio di videosorveglianza e quali sono le procedure per accedere alle registrazioni in caso di necessità da parte dei cittadini? 7. In quale modo questa amministrazione comunale intende notiziare i cittadini in merito alle azioni intraprese o da intraprendere? Gruppo Castano al Centro.
Io lascio la parola all'assessore delegato.
Buonasera. Per prima cosa volevo ringraziare il consigliere Colombo che con la sua interrogazione mi dà la possibilità di poter spiegare ai cittadini il livello di sicurezza del nostro Paese. In risposta al primo punto si riferisce che in data 30 settembre 2014 ci siamo recati alla stazione dei carabinieri di Castano Primo e abbiamo chiesto di esporci la situazione sul livello di microcriminalità cittadina, nello specifico circa i furti, gli scippi e le aggressioni registrate sul territorio di Castano negli ultimi mesi. La risposta ci ha sorpresi positivamente, in quanto si è registrata una diminuzione generale dei reati sopracitati. Precisiamo che questo dato, oltre ad esserci sembrato incoraggiante per il nostro comune, è attendibile, in quanto riferito alle reali denunce fatte dai cittadini castanesi. Comunque, per poter stilare una statistica ufficiale, chiederemo alla Prefettura, unico ufficio competente a rilasciare questo tipo di documentazione, di trasmetterci tutti i dati relativi ai singoli reati commessi sul territorio di Castano. A riguardo, però, sottolineiamo che ci risulta che l'amministrazione precedente, nella persona del sindaco Franco Rudoni, avanzò nel mese di dicembre 2010 la stessa richiesta, con un raffronto agli anni precedenti, cioè 2007, 2008 e 2009, richiesta che a tutt'oggi non ha ancora ricevuto risposta. Nonostante ciò, è comunque nostra intenzione, come già detto, di rivolgerci alla Prefettura sollecitando una risposta nel più breve tempo possibile e auspicando una risposta più tempestiva. Risposta punto 2 e 3. È una situazione comunque critica che necessita di un impegno costante da parte delle forze dell'ordine al fine di dare risposte forti al problema della sicurezza. Ogni giorno infatti sia le forze di polizia locale che i militari dell'Arma dei Carabinieri sono impegnati con orari differenti in azioni di tipo preventivo, svolgendo relativi sopralluoghi e controlli nei luoghi ritenuti più pericolosi e procedendo con gli eventuali riconoscimenti delle persone ritenute sospette. Negli ultimi mesi il solo comandante di polizia locale ha registrato 50 persone identificate, di cui 18 solo nelle ultime 24 ore. Due ciclomotori sequestrati appartenenti a persone frequentanti le aree boschive della zona nord di Castano, sequestrate varie dosi di metadone, sequestrate e rimosse macchine di provenienza furtiva e collocate nelle aree boschive frequentate da tossicodipendenti. Ci teniamo a precisare che, vista la situazione di sottorganico della polizia locale e di mezzi in loro possesso, non possiamo di certo ritenerci insoddisfatti del lavoro svolto fino ad oggi. Inoltre, l'amministrazione ha già avanzato ai carabinieri la richiesta di intensificare la loro presenza sul territorio e di controlli, soprattutto nella zona nord di Castano, ed il comandante della locale stazione dei carabinieri ha garantito la sua collaborazione in tal senso ed il suo impegno nell'intraprendere questo tipo di azione preventiva e repressiva, intensificando sia le attività di controllo che di pattugliamento, come sta succedendo in questi giorni con il pattugliamento ai posti di blocco in via Ariosto e zone limitrofe. Punto 4. L'amministrazione comunale non intende né favorire né promuovere alcun tipo di aggregazione o presidio civile. Riteniamo queste azioni assolutamente inopportune e pericolose per la sicurezza stessa dei cittadini che vogliono parteciparvi, in quanto la paura e la sensazione è che tali iniziative potrebbero generare situazioni incontrollate, simili a quelle verificatesi nel mese di luglio del corrente anno, cioè una sorta di giustizia privata che è del tutto ingiustificabile ed inqualificabile. È anche vero che il cittadino castanese è libero di frequentare luoghi pubblici, sia singolarmente sia in gruppi di persone, e sempre nel rispetto delle regole civili e delle leggi in vigore. Qualora infatti questi presidi civili o sorta di ronde fai da te dovessero manifestarsi spontaneamente e si dovessero verificare azioni al di sopra delle leggi, l'amministrazione comunale riterrà responsabili tutte le persone facenti parte del presidio stesso. L'amministrazione è per la promozione e valorizzazione di soluzioni alternative ai vigilanti, in cui il presidio del territorio si realizzi attraverso una maggiore partecipazione, condivisione e riappropriazione degli spazi comuni, insomma facendo scendere il cittadino nelle nostre strade e nelle nostre piazze. Infine, affinché l'amministrazione possa avallare questo tipo di aggregazioni civili, bisognerebbe prima procedere con una delibera di giunta a voto unanime ed in seguito organizzare dei corsi di formazione rivolti a tutti quei cittadini volontari interessati a prenderne parte, Questo al fine di garantire la creazione di una nuova figura dei contorni ben definiti e che opera nel rispetto delle leggi e delle norme di comportamento. Punto 5. Per rispondere al primo punto, ossia se siamo in possesso di dati riguardanti il numero di residenti colpiti dai reati prescritti, come detto precedentemente, faremo la richiesta alla Prefettura e resteremo in attesa dei dati. Per il secondo punto, cioè se si ha un aumento del numero di cittadini che singolarmente o in gruppi passano all'illegalità, è utile evidenziare a tale proposito che la situazione di degrado e illegalità può avere anche nella parola prevenzione una delle chiavi di lettura. È una delle strategie che l'attuale amministrazione intende utilizzare per impattare alcuni dei fenomeni evidenziati. Sempre più spesso la descrizione dei fenomeni legati alla non sicurezza del territorio si affianca alla denuncia di giovani che bivaccano in zone della città, rovinando quel che trovano, con comportamenti vandalici che nel tempo possono diventare antisociali e devianti. E allora dalla prevenzione e dalla costruzione di forme diverse di aggregazione che intendiamo ripartire, senza condanne a priori, e nella convinzione che solo dalle proposte e dal dialogo con i giovani, che restano una risorsa per la nostra comunità, anche quelli che consideriamo più difficili e non adeguati ad uno stile di vita civile, valuteremo la possibilità di ritornare a fare proposte aggregative a favore della fascia adolescenziale. E rifonderemo anche le politiche giovanili con interventi che non si vadano a collocare nella fase del recupero e della riduzione del danno, ma agiscano a monte attraverso proposte sane e diverse rispetto a quelle esistenti, coinvolgendo tutte le realtà già presenti sul territorio. Sul dato dell'evidente diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio, consapevoli che tale fenomeno sottostà a regole di una tale portata che una sola amministrazione non può affrontare in modo definitivo, in breve tempo, che le forze dell'ordine preposte saranno sempre più sollecitate, come evidenziato, a promuovere interventi di vigilanza e non solo, in alcune zone della nostra città, intendiamo comunque promuovere interventi informativi rivolti alla comunità per diffondere una maggiore consapevolezza sui fenomeni dei consumi di sostanze e dei nuovi stili di consumo che possono riguardare anche più giovani, così da poter leggere, se necessario, le situazioni più vicine a ciascuno di noi ed essere in grado di intervenire o comunque attivare i contatti necessari e gli interventi adeguati. Punto 6. Attualmente il sistema di videosorveglianza di vecchia concezione è composto da 10 telecamere con tecnologia di tipo analogico. Attualmente è in riparazione e non funzionante, a seguito di un grave danneggiamento determinato dalle recenti scariche atmosferiche. Stiamo verificando i relativi preventivi di spesa. Sicuramente l'impianto verrà reso funzionante prima possibile. Questo tipo di sistema oramai non può più essere ampliato, o meglio, potrebbe essere fatto, ma bisognerebbe intervenire sostituendo sia il server che il sistema operativo in uso, e tutto ciò comporterebbe quindi un costo troppo elevato per un sistema di videosorveglianza come quello già esistente. Per garantire maggiormente la sicurezza dei cittadini è comunque intenzione dell'amministrazione sostituirlo, ampliarlo e migliorarlo con sistemi più recenti e moderni, e ci auspichiamo che tutto ciò sia realizzabile quanto prima. Il responsabile della gestione del sistema e di videosorveglianza è il comandante della Polizia locale ed il cittadino può, in caso di necessità, avanzare richieste per accedere alle registrazioni, solo ed esclusivamente in seguito ad un esposto personale presentato alle forze dell'ordine. Questo perché potrebbe acquisire immagini di altre persone, alle quali, per ovvie ragioni di privacy, bisognerebbe prima notificare la richiesta e poi chiedere l'autorizzazione alla presa visione. Le procedure per accedere alle immagini registrate sono attivate dalle forze di polizia dello Stato, ovvero dall'autorità giudiziaria, nei seguenti casi: sulla base di denunce di atti criminosi da parte dei cittadini agli organi di polizia, sulla base di segnalazioni relative ad atti criminosi pervenuti agli organi di polizia e sulla base di atti criminosi che vengono eventualmente rilevati direttamente dagli operatori di polizia nel visionare le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere o nell'esercizio delle proprie funzioni. Punto 7. Le azioni che si vorranno intraprendere e quelle intraprese precedentemente... Tanto la mia voce è potente. non verranno sicuramente né pubblicizzate né divulgate, proprio per motivi di sicurezza e di strategia. Infatti, potendo le stesse consistere sia in azioni di prevenzione che di repressione, il pubblicizzarle ne condizionerebbe l'esito finale, se non addirittura ne annullerebbe l'efficacia.
Allora, ringrazio l'assessore per la risposta e chiedo al consigliere Colombo se si ritiene soddisfatto, se vuole replicare in qualche modo. Replica, certo.
Un fraintendimento nella risposta al punto 4, quando si chiedeva se l'amministrazione intende promuovere e favorire attività di aggregazione, evidentemente sono stato frainteso perché non ho parlato né di vigilantes né di gruppi di sicurezza. Attività di aggregazione vuol dire ricreativa piuttosto che attività culturali, non solo all'interno della sede comunale ma anche nei parchi e nelle aree pubbliche, come del resto era in gran parte dei nostri programmi preelettorali. In quel senso era la domanda. Poi forse da alcuni discorsi fatti su a livello diciamo di internet è stata un po' fraintesa la domanda, però era in quel senso. Comunque tendenzialmente prendo atto che c'è la volontà dell'amministrazione, se non immediato comunque, di mettere in preventivo l'implementazione e la sostituzione a questo punto dell'impianto di videosorveglianza, che mi auguro che comunque nel frattempo venga rimesso in funzione al più presto. Per il resto va bene.
Allora,
l'ultima cosa, prego. Non condivido totalmente la risposta al punto 7, perché comunque un notiziare alla cittadinanza sulle azioni intraprese, non stiamo parlando di sviluppi investigativi che possono quindi pregiudicare le indagini, parliamo comunque di rendere nota l'attività fatta, e quindi questa si fa da deterrente, perché poi i furbi piuttosto che chi delinque sa che comunque viene preso. Il non sapere che fine fanno queste persone o queste azioni a volte può anche scatenare un boomerang e aumentare queste attività, per cui non condivido totalmente neanche la risposta al punto 7, comunque ribadisco la sostanziale soddisfazione.
Allora, quindi a questo punto passo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, che sono le comunicazioni. Sì, mi dico.
E visto il fatto criminale, perché comincia a diventare un po' troppo, succedono troppi di questi fatti che è avvenuto in piazza. Vorrei sapere se sto parlando del lato criminale.
Stiamo continuando nella discussione sul punto.
No, volevo solo se l'antenna è stata ripristinata e basta della videosorveglianza, basta.
È un'interrogazione, quindi ne parliamo nel prossimo consiglio, la teniamo come interrogazione, perché altrimenti ricominciamo a fare, cioè cerchiamo le regole, seguiamole, cioè, perché altrimenti. Se vuole ne utilizziamo come interrogazione, ma se vuole ne parliamo poi in privato io e lei, però in consiglio comunale seguono delle regole, altrimenti ognuno dice quello che vuole e ci troviamo poi in difficoltà, perché poi quando io non seguo le regole mi dicono se le seguo, insomma un problema. Passerei a questo punto all'ultimo punto all'ordine del giorno, che sono le comunicazioni del sindaco. Allora io ho tre comunicazioni da fare, legate anche a delle cose che mi sono state dette nei precedenti consigli, anche in momenti magari dove non c'entravano completamente, però io giustamente credo sia giusto cercare di dare delle risposte nei limiti del possibile ai vari consiglieri. Allora, la prima risposta è una precisazione rispetto all'operazione di estinzione anticipata a mutuo di euro 103.291,38 e del mutuo di euro 1.291.142 fatti dalla presente amministrazione. Quindi questi mutui sono stati estinti anticipatamente a seguito dell'adozione di delibera consiliare 42 del 4 agosto 2014, stipulati rispettivamente il 31 luglio 2001 e il 20 dicembre 2000. Con Monte dei Paschi di Siena. L'ammortamento decorre dal 30 giugno 2002 con termine naturale previsto al 31 dicembre 2016. Il tasso è un tasso variabile. Relativamente alle penali applicate in caso di estinzione anticipata, che è la domanda che lei mi faceva, quindi articolo 9 dei relativi contratti recita: la parte mutuataria ha la facoltà di restituire anticipatamente o in tutto o in parte il capitale mutuato versando una penale pari all'1% del capitale anticipatamente restituito. Quindi ci ho detto, la penale contrattualmente prevista è dovuta per tutta la durata del contratto, quindi non è come lei pensava che praticamente se si aspettava un tot di tempo la penale sarebbe stata diversa, in ogni caso ci sarebbe stata e sarebbe stato uguale, naturalmente è logico che se arriva alla fine del, insomma, del contratto e del, del rapporto di mutuo, naturalmente la penale sarebbe stata su una cifra più bassa piuttosto che su una cifra più alta, quindi per, insomma, per chiarirle il punto gliel'ho indicato. L'altro aspetto che volevo chiarire era relativo al consigliere Rudoni, che purtroppo non c'è più, però sicuramente il consigliere Gagliara potrà poi informarlo. Con la presente, in relazione alla dichiarazione del consigliere Franco Rudoni, in seno all'ultimo consiglio comunale del 30 settembre scorso, si comunica che ad oggi al protocollo del comune di Castano Primo non risulta pervenuta alcuna richiesta di utilizzo del centro polivalente di produzione culturale Angelo Paccanini di piazza 25 aprile, senza il patrocinio della città di Castano Primo, ovvero a fronte del pagamento delle vigenti tariffe approvate con deliberazione del 67 del 4 luglio 2014. Quindi magari sarà stata una domanda informale fatta, in ogni caso non esiste ad oggi nessuna domanda protocollata, per cui se qualcuno deve fare le domande che le faccia, che le protocolle, poi dopo noi faremo tutto il dovuto senza nessun tipo di problema. L'ultima cosa che volevo dire è una comunicazione, il sindaco informa che è stato attivato sul sito del comune il servizio scrivi all'amministratore, quindi una cosa, invitiamo tutti i consiglieri a consultare metodicamente quella che è la propria mail, poi li ringraziamo i consiglieri perché comunque danno questa disponibilità e quindi è una cosa positiva, e poi volevamo avvisare i cittadini proprio di questa cosa, quindi quando volete utilizzare, quando volete parlare con qualche consigliere in particolare, col sindaco, con qualche assessore, avete comunque quest'ulteriore possibilità di farlo. Bon, a questo punto buona serata a tutti, la seduta è tolta.